E questa mattina vogliamo guardare nella mia Bibbia, in versetto 46, e nella Nuova Diodata è scritto il Cantico di Maria, o forse meglio conosciuto in Italia come Magnificat, no? Questo canto di Maria. Quindi questa mattina vogliamo guardare Maria, come domani è la sua festa, giusto? Abbiamo tutta una giornata libera, ringraziamo Maria per questo. Vogliamo guardare Maria. E vi dico che non ho pianificato questo. Quando ho deciso di cominciare il Vangelo di Luca, è capitato, ma vedi che il Signore guida ogni cosa. E quindi vogliamo leggere questi 10 versetti. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco, da ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata, perché il potente mi ha fatto cose grandi, e santo è il suo nome. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso coloro che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori, e ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuoti. Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e alla sua progenie per sempre. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Questa mattina vogliamo vedere un po' la persona di Maria, le cose che lei ha detto nella Bibbia, le cose che lei ha fatto nella Bibbia. E se posso dirlo, vogliamo essere buon seguace di Maria. Amen? Solo Andrea e io? Io voglio essere un buon seguace di Maria. No? L'Apostolo Paolo cosa ha detto? Seguite me mentre io seguo Cristo, no? E quindi poi comprenderete cosa vuol dire, cosa io voglio dire essere buon seguace di Maria. Perché Maria dice delle cose bellissime. E non è una cosa cattiva di seguire Maria. Domani è la sua festa e quindi vogliamo esaminare un po' cosa dice Maria nella Bibbia, i comandamenti di Maria, anche se è solo un comandamento. L'abbiamo visto domenica scorso, questo annuncio dell'angelo Gabriele, tu avrai un bambino, no, sarai il Messia, eccetera, 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 il Cristo, tanti anni promesso dei profeti. E anche noi guardando questo e conoscendo già tutta la storia e tutto quello che Dio ha fatto, potremmo dire, ma Maria dovresti essere felice, no? Però mettiamo un attimo nei suoi panni, no? Questo angelo viene, lei non è sposata, e lei vive in una cultura dove una donna che rimaneva incinta senza un marito, cosa facevano? Veniva lapidata, no? Quindi, umanamente parlando, non era una bella notizia, no? Maria, tu sei incinta. E come lei ha detto, abbiamo letto domenica scorsa, ma come? Io non ho mai conosciuto un uomo, come è possibile? E l'angelo disse, con l'uomo è impossibile, ma con Dio ogni cosa è possibile. E io vedo anche nella risposta di Maria, in versetto 46, un buon esempio anche per noi. Perché lei poteva dire, ma come, io non ho marito, i miei parenti, i miei genitori, cosa diranno di me? I vicini di casa diranno che io sono una prostituta. Io sarò forse lapidato, scartato dalla società se questo Gesù viene dentro di me. E tante persone anche così, no? Vengono in queste chiese, loro ascoltano il Vangelo, e pensano, ma se io lascio che Gesù viene nella mia vita, i miei parenti, no? Mi scarteranno. La gente dirà che sono pazzo, sono matto per Gesù. E noi vediamo questo conflitto, questa battaglia. Una persona viene, ascolta il Vangelo e poi deve decidere. Voglio che questo Gesù nasce dentro il mio cuore? poi che magari la gente mi guarda strano, che poi è strano che in un paese cristiano uno dovrebbe vergognarsi di avere Cristo nella propria vita, no? Però tante persone hanno questa difficoltà. Se io accetto il Signore, magari non sarò accettato dalla mia famiglia, sarò scartato dalla società, ma dobbiamo fare questa decisione. Voglio identificarmi con Cristo, il suo vituperio, o voglio identificarmi con questo mondo che va alla perdizione? La scelta è nostra. E dobbiamo decidere. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, Gesù ha detto, questa è la condanna. Tante volte noi crediamo, un po' come islamici, no? Che Dio ha questo bilancio, no? Le buone opere da una parte, le cattive opere da un'altra parte. Se le buone sono più pesanti, allora saremo salvati. Ma non è così. Gesù ha detto, questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno rigettato la luce. Se tu sarai condannato nel giorno di giudizio, sarà perché tu hai rigettato Cristo come tuo salvatore personale, non perché sei stato più cattivo di Andrea o di me. Quello che noi facciamo con Cristo è quello che determina la nostra dimora eterna. Se sarà col Signore nel beatitudine o sarai eternamente separato da Lui. Ma in versetto 46 noi vediamo la risposta di Maria a questa notizia. Era una risposta di lode verso Dio. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore. Tutta l'anima mia glorifica Dio. Se noi guardiamo questo Magnificat, quasi ogni parola Maria sta citando versetti dei Salmi e dei altri passi biblici. Quasi tutto questo canto di Maria, lei sta citando versetti della parola di Dio. E da questo impariamo che Maria era una donna della parola, no? Anche se non era permesso una donna di frequentare un seminario, di diventare un rabbino. Ma noi vediamo l'esempio di Maria che lei era una donna della parola di Dio. E tutto questo suo canto è un citare i versetti della parola di Dio. Quindi lei comincia a glorificare Dio. E lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Quindi qui, in Dio mi esulto, in Dio c'è la mia gioia, c'è la mia forza. E Dio è mio Salvatore. Quindi Maria ha riconosciuto il suo bisogno di essere salvata. Lei ha detto, io ho bisogno di essere salvata. Uno che è salvato, che cosa accade? È stato perdonato dei suoi peccati. E noi vediamo più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, in capitolo 2, dopo la nascita di Gesù, in capitolo 2, versetto 22, quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme e presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. E per offrire in sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o due giovani colombe. Quindi dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe, portando Gesù lì al Tempio, Maria ha fatto questo sacrificio. E questo è un sacrificio, come è scritto anche qui nel Vangelo di Luca, un sacrificio prescritto nella legge di Dio, che noi troviamo in Levitico 12. Tenete un dito in Luca 1 e girate le vostre Bibbie il Levitico, terzo libro della Bibbia. Capitolo 12. Quindi quando Maria è andata al Tempio per presentare Gesù, era in obbedienza a questo comandamento di Dio. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla così ai figli di Israele, se una donna è rimasta incinta e partorisce un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nei giorni della sua mestruazione. L'8º giorno si circonciderà la carne del prepuzio del bambino. Poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi del sangue. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni dalla sua purificazione. Se invece partorisce una bambina, sarà impura 2 settimane come il tempo della sua mestruazione e resterà 66 giorni a purificarsi dal sangue. Quando i giorni della sua purificazione sono compiuti, sia che si tratta di un figlio o una figlia, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello di un anno come olocausto e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. Poi il sacerdote li offrirà davanti all'Eterno e farà espiazione per lei, ed egli sarà purificato dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. E se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno come olocausto e l'altro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà espiazione per lei ed ella sarà pura. Quindi questo sacrificio era un sacrificio per i peccati della donna. Gesù aveva peccati? No, Gesù era senza peccato. E poi in versetto 8, il sacerdote farà espiazione per lei, per la donna. Quindi Maria, offrendo questo sacrificio di 2 colombi al Tempio, erano per i suoi peccati. E quindi Maria, tornando in capitolo 1 di Luca, ben detto, mio Dio, mio Salvatore, perché lei aveva bisogno di essere salvata, di essere purificata anche lei dai suoi peccati. In versetto 48, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco, da ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Quindi voglio che notate una cosa in questo canto di Maria: l'esaltazione di Dio e abbassarsi di se stesso. Vogliamo essere buon seguace di Maria. Lei esulta Dio, lei glorifica Dio, lei innalza Dio e lei dice: Signore, mio Dio, mio Salvatore, tu hai guardato la bassezza del tuo servo. Questa parola bassezza in greco è tapeinosis, che vuol dire la umiltà, la vergognosità del tuo servo. È la stessa parola che viene usata in Filippesi capitolo 3, versetto 21, quando Paolo dice che questi corpi umili, vergognosi, saranno trasformati in corpi glorificati. E quindi Maria sta dicendo qui: Signore, tu hai avuto riguardo alla bassezza, l'umiltà, la vergognosità di tua serva. Poiché ecco, da ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Notate, è una cosa importante, anche domani tutto il mondo, diciamo, cattolico, dirà che Maria è beata. Anche noi diciamo che Maria è beata, amen? Amen. È una donna scelta da Dio. Fra tutte le donne nel mondo, lei è stata scelta da Dio per essere il vaso per portare il Messia nel mondo. Quindi fra tutte le donne, non sopra tutte le donne, lei è beata. Ma notate una cosa, lei dichiara profeticamente, che poi si è avverata: tutte le generazioni mi proclameranno beata. Quindi tutta la gente da ora in poi mi chiameranno me beata. Ma di suo figlio cosa è stato detto? Maria dice che tutte le nazioni chiameranno me beata, ma quando Abramo in Genesi 12, versetto 3, ha fatto la promessa a Abramo, lui ha detto: nel tuo seme tutte le nazioni saranno beate. No? In Galati capitolo 3, versetto 16, questo seme viene identificato come Gesù Cristo. Quindi tutto il mondo chiama Maria beata, ma tutto il mondo è beata nel suo figlio. Dio ha detto a Abramo, quando lui era senza figli: attraverso il tuo seme tutte le famiglie della terra saranno benedette. attraverso questo figlio che verrà, il figlio di Davide che verrà, che sarà il Salvatore del mondo. Quindi Maria è beata, ma noi siamo benedetti in Cristo. E poi lei continua in versetto 49, perché il potente mi ha fatto cose grandi, quindi Dio è potente, Dio mi ha fatto cose grandi, santo è il suo nome, Dio è santo, io sono basso. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso coloro che lo temono. Quindi abbiamo bisogno della misericordia di chi? Di Dio. Molte persone oggi cercano la misericordia di Maria. Ma Maria stessa diceva, lui è misericordioso, io sono basso. Lui è potente, io sono basso. Lui è santo e io sono un'umile serva di questo Dio grande e immenso. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri ad Abramo e alla sua progenie per sempre. Quindi tutto questo canto di Maria è un glorificare di Dio e umiliarsi e umiliare se stesso. Quindi vogliamo essere buon seguace di Maria? Io lo voglio. Per me Maria è un grande esempio. Infatti nella Bibbia non vediamo da nessuna parte che Maria ha cercato di attirare adulazione a se stesso. Mai. Lei glorificava Dio. Lei era veramente una serva di Dio. Uno che conosceva bene la parola di Dio. E vogliamo vedere ancora nei Vangeli un po' la vita di Maria nel Vangelo di Giovanni. Sapevate che Maria ha dato un comandamento nella Bibbia? In Italia c'è tanto esultazione di Maria, ma nella Bibbia vediamo che lei ha dato solo un comandamento, solo uno. E vogliamo essere ubbidienti al suo comandamento. E si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 2, la storia delle nozze di Cana. Penso che tutti conosciamo questa storia, no? Gesù era andato a questo matrimonio, il vino era finito, non si fa festa senza vino. 3 giorni dopo si fece delle nozze in Cana di Galilea, la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù gli disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? Quindi l'ha ripreso sua mamma. L'ora mia non è ancora venuta. In poche parole Gesù ha sgridato Maria. Ha detto, ma Maria, tu sai che non è mio tempo ancora. E qui in versetto 5 abbiamo l'unico comandamento di Maria in tutta la Bibbia. Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Questo è il comandamento di Maria. Fate tutto quello che Gesù ti dice di fare. Gesù ha detto, chi mi ama, ubbidisce i miei comandamenti. Questo è l'unico comandamento di Maria. Vogliamo essere ubbidienti a questo comandamento. Fate tutto quello che Egli vi dirà. Fate tutto quello che Gesù dice a voi. Questo è il comandamento di Maria. Io voglio essere ubbidiente al suo comandamento. Quello che Lui dice, voi dovete farlo. Nel Vangelo di Marco, capitolo 3, vediamo anche Maria con i fratelli carnali di Gesù. Versetto 31. La Bibbia veramente parla ben poco di Maria. Pochissimi versetti, infatti stiamo leggendo tutti questa domenica. Pochissimi. Nel frattempo giunsero i suoi fratelli e sua madre e fermatosi fuori lo mandarono a chiamare. E la folla sedeva intorno a lui e gli dissero, ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Quindi Gesù era in questo posto a evangelizzare e a proclamare la parola di Dio e Maria e i fratelli carnali di Gesù erano arrivati. Quindi ha detto Gesù, guarda che stanno fuori a aspettarti. Versetto 33, ma egli rispose a loro dicendo, chi è mia madre o i miei fratelli? Poi guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno disse, ecco mia madre e i miei fratelli, parlando di suoi discepoli. In versetto 35, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Chi fa la volontà di Dio? Qui non era che Gesù disprezzava Maria o i suoi fratelli, però volevo rendere una cosa chiara. Anche la folla volevo esaltare questi legami carnali. Gesù, c'è la tua mamma, no? E Gesù ha detto, chi è mia madre? Chi è veramente parte della mia famiglia? La famiglia di Dio. Chi fa la volontà di Dio? Chi ubbidisce i miei comandamenti? E noi vediamo che Maria era un fedele discepolo di suo figlio. Maria era una donna di Dio, da ammirare e da seguire il suo esempio. Nel Vangelo di Luca, capitolo 24, ricordando sempre che l'unico comandamento di Maria cos'era? Fate tutto quello che Gesù ti dice, no? E qui nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 49, noi abbiamo l'ultimo comandamento di Gesù Cristo, prima della sua ascensione in cielo. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dell'alto. Poi li condussi fuori fino a Betania e alzato in alto le mani li benedisse. E avviene che mentre li benediceva si separò di loro e fu portato nel cielo. Essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano continuamente nel tempio lodando e benedicendo Dio. Amen. Quindi l'ultimo comandamento di Gesù cos'era? Aspettate a Gerusalemme finché sarete battezzati con lo Spirito Santo. E andando avanti nel libro di Atti, capitolo 1, qui abbiamo la stessa scena che abbiamo appena letto, l'ascensione di Gesù in cielo. Versetto 8, Gesù che parla, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo colse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andavano, ecco due uomini in bianchi vesti si presentarono a loro. E dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammin di sabato. Rientrate in città, salirono nella sala di sopra, dove si tratteneva Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi l'ultimo comandamento di Gesù cos'era? Aspettate Gerusalemme in preghiera finché verrà la promessa dello Spirito Santo. E noi vediamo in versetto 14 che Maria è stata sottomessa a questo ordine di Gesù. Lei era un discepolo come tutti gli altri discepoli. In nessuna parte della Bibbia vediamo che lei viene innalzato. In nessun modo. Era una sorella come tante sorelle. E vediamo che lei era obbediente ai comandamenti di suo figlio. Quindi vogliamo essere buon seguace di Maria? Ubbidiamo tutto quello che Gesù ha detto. Perché lei ha fatto così. Lei ha vissuto così. Poi quando erano battezzati con lo Spirito Santo, è stato Pietro a proclamare la parola, non Maria. E quindi essere buon seguace di Maria vuol dire fare tutto quello che suo figlio ha detto. E io voglio sfidare tutta l'Italia con questo. Perché c'è tanto innalzare Maria in questo paese, quando Maria non innalzava mai se stessa. Lei innalzava il suo Dio, il suo Salvatore. E dopo il battesimo dello Spirito Santo è scritto che tutti i discepoli, quindi era incluso anche Maria, andarono a predicare il Vangelo in tutte le parti. Quindi questo era anche quello che fece Maria. Lei andava in giro a predicare il Vangelo innalzando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico nome dato da Dio per il quale gli uomini possono essere salvati. E questo è l'esempio che abbiamo da Maria nella parola di Dio. Vogliamo alzarci in piedi?